Nessuno. 100 Milan di Alessandro Milan con Leonardo Manera.
Ciao Manera, sei stato un grande.
No, ma come? Ma no! È qui! È Leonardo Manera! Signore e signori! È vivo! È lotta insieme a noi!
Sono ancora vivo, sì!
Ma certo! Eccolo!
L'operazione al menisco l'ho passata, ecco, l'ho passata con un'anestesia mai fatta prima, poi magari uno dei prossimi giorni racconterò. Infatti come? La cosa peggiore non è stata l'operazione in sé, ma l'anestesia, non perché non abbia funzionato, anzi ha funzionato benissimo, ma per
troppo.
Poi il risveglio che per me è stato molto traumatico.
Come risveglio? Ma non è un'anestesia totale?
No, si chiama anestesia loco-regionale, praticamente vengono addormentati solo due nervi sostanzialmente, il nervo femorale e il nervo sciatico, ma l'anestesia funziona perfettamente, ma quando ti risvegli non funziona come nelle altre anestesie, che ti risvegli magari poco alla volta, ma il corpo si risveglia tutto insieme. In questa anestesia la gamba si risveglia a pezzi,
a pezzi.
Quindi avevo a pezzi, che è una cosa abbastanza terribile, cioè, perché avevo sveglia tutta la parte della coscia fino al ginocchio,
e poi
avevo sveglie le dita dei piedi, ma poi tutto il polpaccio era penzoloni, cioè se io alzavo la coscia avevo il resto, tutto il polpaccio che andava a penzoloni e che non sentivo, come un burattino, sì, un pupazzo, e la cosa mi metteva un'ansia terribile perché pensavo che l'anestesia mi avesse danneggiato per sempre.
Non si sarebbe mai svegliato più il polpaccio.
Pensa che il polpaccio sarebbe rimasto per sempre così come quello di un burattino, una cosa terribile per me. Era una sensazione veramente inquietante, con la coscia che sentiva e il resto che era lì penzoloni e poi le cinque dita dei piedi in fondo che avevano di nuovo sensibilità.
E sto polpaccio lì, messo lì. Penzolone.
Messo lì così, penzolone. Guarda, una sensazione veramente. Tra l'altro, non sapendo esattamente come funzionava questa anestesia, mi sono anche preoccupato tantissimo.
Vabbè.
Ho chiamato l'anestesista, ho chiamato tutte le infermiere, ho mobilitato tutto l'ospedale.
Mamma, io vorrei veramente un'inchiesta interna per sapere del paziente signor Bonetti Leonardo cosa ne pensano. Un report interno. Cosa ne pensate del paziente a stanza 8, signor Bonetti? Chiamata,
per carità, l'operazione perfetta, bravissimo.
Perfetta. Anestesia anche perfetta.
Perfetta anche
tutto
il risveglio che mi ha traumatizzato. L'anestesia loco-regionale che ha funzionato benissimo. Ma il risveglio, devono avvertirti prima: dicono, guarda che la tua gamba si risveglierà a pezzi. Un pezzo sì, un pezzo no, un pezzo sì, un pezzo no, un pezzo sì.
Vabbè, le notizie cattive non sono mica finite. C'è Carlo Salvatore in regia oggi con noi, molto bene, insieme alla nostra redazione che vedo ben schierata, la Svizzera. Elisabetta Fusconi, trionfatrice all'Eurovision per la gioia del generale Vannacci, che udite udite ho sognato stanotte, ho sognato, ragazzi, è proprio lunedì, piove, tu col polpaccio a penzoloni, io ho sognato che intervistavo il generale Vannacci, poi grazie al Signore mi sono svegliato, cioè veramente sono traumi iniziare la settimana così. Miriam Lucchetti e Lorenzo Nespoli, la nostra appunto trionfatrice invece all'Eurovision Elisabetta Fusconi con Nemo, il nome del mio primo gatto, Nemo, ha vinto all'Eurovision. Vai Carlo Salvatore!
Le persone con i capelli rossi non sono normali, lei direbbe una cosa di questo tipo, Vannacci?
Certo, assolutamente sì, perché se lei li compara con tutta la popolazione italiana che non ha i capelli rossi, non rientrano nella normalità. Essere normale vuol dire entrare entro determinati canoni della norma. Questa è la definizione, che piaccia o no. E non possiamo cambiare il significato delle parole a proprio piacimento. La semantica serve proprio a questo.
Ecco, dai, tiratemi su di morale. Con Bob.
Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up.
messaggio definitivo credo che sia questo. Bruno, anestesista dall'ospedale di Sondrio. Spero di non averti mai come paziente. Mai.
Ma scusa.
Mai.
Ma scusa.
Oppure. Ma, che... ma sì, ma... dai. Oppure dal Veneto lo definiamo in Venetona Piatoa.
Ma scusa, sono tutti bravi però. Però
col
è una sensazione.
Degli altri. Col polpaccio degli altri.
Soprattutto se non sai come funziona, no? Perché tutte le altre anestesie che avevo fatto ti risvegliavi gradualmente, ma certo. In tutto il corpo, così. È una cosa assolutamente anomala, ecco.
Vabbè.
Mamma mia, vabbè.
Molto bene, allora.
Il problema qual è? Qual è il problema?
Attenzione, qual è?
Che io, per cercare di riavere la sensibilità anche nel polpaccio, ho cominciato a spingere fortissimo con i muscoli.
Così poi ti fai male.
E mi sono stirato i muscoli della coscia, perché ho iniziato a spingere tantissimo per tentare di tenere... non c'è da ridere, guarda. Adesso mi fanno più male i muscoli della coscia che mi sono stirato... che il ginocchio che non mi fa per niente male.
È stato operato.
Ma non mi fa male il ginocchio per niente.
Perfetta.
No, il ginocchio non mi fa male per niente. Ho avuto la dimostrazione chiara e netta di come alla fine l'amigdala, che è la parte emozionale più arcaica del cervello, prevale sempre sulla corteccia. Cioè, tu puoi dire a te stesso: guarda, che è una cosa dell'anestesia che poi passa. Ma quando arriva l'amigdala, in un attimo stermina ogni parte razionale di te. Tu non puoi combattere contro l'amigdala, che dice che cosa sta succedendo, e alla meglio su ogni idea tua razionale che ti sei fatto precedentemente. Quindi,
Bruno, anestesista, chiamaci, ti prego, chiamaci. Dici che cosa ha sbagliato il paziente.
Ma non ho sbagliato, è il mio cervello, ma è il cervello di tutti che funziona così. Ci vorrebbe, quando ci si risveglia da questa anestesia, una equipe, 7, 8, 10 psicologi che stanno lì con te e ti tranquillizzano. Questa è la cosa che bisogna fare, soprattutto quando si fa l'anestesia loco regionale.
Va bene, soprattutto se ti chiami Bonetti.
No, guarda che secondo me tutti, guarda, sarebbe bello che chiamasse qualcuno che ha vissuto questa anestesia.
Vi prego, chiamate.
E che raccontasse la sensazione.
Chiamateci all'800240024. Chi ha fatto l'anestesia di Manera e che ha avuto la gamba che si è risvegliata a pezzi, nel senso a pezzetti, prima un pezzo e poi l'altro, no, a pezzi. Ci chiami e ci dica se effettivamente Leonardo Manera sta esagerando o ha esagerato, o se invece
io faccio
un'esperienza.
Ecco, una delle cose da proporre nelle prossime decreti governativi sarebbe appunto quella di avere un'equipe di psicologi che assistono chi si è sottoposto a un'anestesia loco regionale.
Molto bene. Sì. Chiama Giorgetti, il ministro,
che tra l'altro
sì. Vabbè, però sono il buon umore non l'hai perso.
Perché sono un coglione?
Perché
sono io che ho chiesto all'anestesista, questa dottoressa bravissima, di farmi quell'anestesia.
Perché non volevi l'epidurale?
Esatto, perché anni fa avevo fatto la spinale. La spinale, che sensazione ti dà, soprattutto agli uomini, se la fai dalla vita in giù, di avere lì il pisello che c'è ancora,
ma
non lo riconosci, tu lo senti lì come un pezzetto di carne, lo tocchi, ma non è come se non fosse roba tua, ed è una sensazione terribile. Quando
anche
ci
quella.
Si risveglia dall'epidurale, ci vorrebbe un'equipe di psicologi 10, 20 che stanno lì a dirti che il pisello è ancora il tuo, che riprenderà vita come prima.
Basta avere
la
un po'
cosa
di
drammatica
pazienza.
Delle operazioni non sono le operazioni in sé, ma sono le anestesie.
Vabbè. Allora, infatti è arrivato un messaggio, va là, Manera deve provare la spinale dove muore tutto il bacino in giù, poi ne riparliamo.
Provata,
l'ha fatta, e quindi ha provato l'altra.
Ho chiesto la loco regionale.
Molto bene.
La migliore è la totale, guarda, arrivato a questa fine. Conclusione. Ti addormentano completamente per un tot di tempo, poi ti risvegli. e basta.
Va bene, dai, sono le 9:20 minuti. Allora, lo scorso weekend è terminato col forum della natalità, si è molto discusso del tema, partendo dal punto di partenza si fanno sempre meno figli e questo è un dato di fatto, ormai siamo a 400.000 nascite l'anno, praticamente rispetto già all'anno precedente è un 3,6% in meno, ma il trend è sempre più negativo. Non so quali motivi ci saranno, ce ne sono tanti, come sempre sono diversi i motivi. Oggi sulla stampa Paolo Baroni racconta di un'indagine della WIL dal titolo Lavoro delle donne. Due dati mi hanno colpito: il lavoro le donne occupate sono il 52,8% contro il 70,9% degli uomini. Questo è il primo divario. Ma l'altro dato che mi ha colpito di più, e questo è impressionante: chi ha lasciato il lavoro e non lo cerca più per motivi familiari, nel 2023 152.000 uomini che hanno appunto lasciato il lavoro per motivi familiari e non lo cercano più, e 3.320.000 donne, cioè il 95,6% donne. È un po' un dato di partenza rispetto a quello che anche un'organizzazione, Save the Children, ha fatto in un altro rapporto intitolato Le equilibriste, sulle donne mamme. Una lavoratrice su cinque lascia il posto dopo aver partorito. Partiamo da qui salutando Giorgia Delrico, che è direttrice delle relazioni istituzionali di Save the Children. Buongiorno.
Buongiorno, benvenuta. Buongiorno a voi, grazie.
Allora, ovviamente io lo dico sempre come premessa, il fatto che si facciano pochi figli, ci sono mille motivi diversi, il gender gap, cioè il salary gap, la diversità di salario, questioni economiche, scelte precise, questioni culturali, insomma sono mille i motivi. Ci dica invece perché le equilibriste chi sono?
Sì, le equilibriste sono le madri nel nostro paese che provano a stare in equilibrio appunto tra il tempo che devono dedicare al lavoro, desiderano dedicare al lavoro, e il tempo che dedicano alla famiglia, perché ancora una volta diciamo il lavoro di cura nel nostro paese ha una predominanza femminile.
E questo, con che percentuale, diciamo, cioè, si riesce a quantificare, anche perché abbiamo fatto molti passi in avanti rispetto a 50 anni fa, immagino, no?
Sì, assolutamente. Il tema è che anche, diciamo, per così caratteristiche anche culturali nel nostro paese, la maggior parte, insomma, sono normalmente le donne. Noi non abbiamo un dato specifico, però dedicano, diciamo, la maggior parte del loro tempo, sono le donne a dedicare il lavoro di cura, anche se, come diceva lei, soprattutto le nuove generazioni hanno dato un po' una svolta a questo approccio culturale, quindi è molto più facile magari trovare anche qualche papà, in questo caso, che ovviamente si dedica e contribuisce al lavoro, insomma, delle proprie famiglie.
Insomma, quel dato dell'occupazione è un po' impietoso, appunto, no? Tra i 15 e i 64 anni c'è il 52,5% di donne occupate, mentre nell'Unione Europea in genere il 65,8%. Siamo ben sotto.
Assolutamente sì, ma anche, diciamo, il motivo, per esempio, per la quale voi prima parlavate anche di chi lascia volontariamente il lavoro, sì, e poi non lo cerca più. Il tema, diciamo, è piuttosto interessante, perché le donne lasciano normalmente il lavoro per l'organizzazione, ovviamente, della famiglia. Se vado a guardare le motivazioni per le quali sono gli uomini a lasciare il lavoro, la maggior parte, quindi siamo oltre al 70% di uomini che lasciano il lavoro per un trasferimento in altra azienda, e solo il 7% per la cura dei figli.
Ci sono delle differenze territoriali, anche, come si sa, l'Italia è è lunga, e ci sono regioni come in genere la differenza è nord-sud. Nella provincia autonoma di Bolzano, in Emilia-Romagna e in Toscana va decisamente meglio da questo punto di vista, e va decisamente peggio Calabria, Puglia, Sicilia, Campania e Basilicata, no? Qui mancano i servizi, soprattutto di supporto alla famiglia, no? Si sconta questo problema.
Sì, assolutamente, ovviamente è il tema principale, anche il tema che sollevano le donne quando si chiede loro come mai lasciano, diciamo, il lavoro e quali sono le problematiche del cosiddetto work-life balance, no? Quindi questo equilibrio all'interno dei tempi di vita e i tempi di lavoro, la situazione di queste, diciamo, dinamiche cambia molto a livello territoriale. Come lei diceva, appunto, le regioni soprattutto del nord-est hanno questo atteggiamento virtuoso, anche perché hanno una serie di servizi dedicati all'infanzia e all'adolescenza. Scendendo verso sud, oltre a diminuire ovviamente il numero delle donne che lavorano drasticamente, diminuiscono anche i servizi.
Cioè, sì, è la stessa cosa che capitò a mia madre. Certo, erano altri anni, ma quando nacqui io, mia madre, che lavorava in comune, smise di lavorare perché lo stipendio che prendeva in comune sarebbe servito solo a coprire quello che avrebbe pagato la babysitter, quindi alla fine fece questa scelta. Però certo, se ci fossero servizi di altro tipo, più efficienti, probabilmente le donne potrebbero continuare a lavorare. Insomma, la mia, credo che quella di mia madre, credo sia stata una scelta tipica, soprattutto in quegli anni al nord.
Ma servizi e anche agevolazioni, perché nel rapporto voi parlate anche di quello che succede in altri paesi europei, non so, l'esempio magari virtuoso della Finlandia oppure della Germania. Ecco, per dare dei segnali di concreta speranza, si può fare qualcosa per invertire questa tendenza?
Assolutamente sì, si può fare. Intanto si può pensare alle politiche di conciliazione in questo senso. Sì, noi abbiamo fatto in questo rapporto anche alcuni esempi di che cosa succede nel resto d'Europa, dove alcuni paesi come la Francia, la Finlandia, la Germania hanno proprio attivato delle politiche pronataliste. Quindi si è visto proprio che laddove, come in Francia, ci sono più servizi, e laddove anche, per esempio, il tema della maternità o della paternità ha un tempo, diciamo, uguale, questo fa in modo che ci sia la possibilità anche di avere più figli, mentre la media italiana è di 1,20% di figli a donna, oltre ad avere un'età abbastanza avanzata.
Sì, per carità,
alla maternità.
Poi ripeto, è sempre, come dire, non la soluzione delle soluzioni, come al solito c'è chi i figli non li vuole fare per scelta, chi non li fa per,
certo,
motivi economici.
Assolutamente.
Arrivano messaggi, allora l'ascoltatore che dice: magari gli uomini lasciano il lavoro per cercarne uno più remunerativo per quando nasce un figlio. Sì, ma qui si sta parlando, caro Filippo, non di chi lascia un lavoro per cercarne un altro più remunerativo, ma di chi lascia il lavoro e non lo, e poi esce dal mercato del lavoro perché non riesce a conciliare lavoro e figli. O un altro, vabbè, ascoltatore che dice: ma forse Andrea, perché in natura la mamma si occupa dei figli, sì, non siamo cani, però.
Quindi, aiuto!
Sì, diciamo, però è un
aiuto.
Uomo che ce lo scrive. E d'altronde, sì, nei cani.
Sarebbe però interessante sapere, nei vari sondaggi, nei vari sondaggi che si fanno, sarebbe interessante sapere se c'è una percentuale di persone, in questo caso di donne, che sono però comunque soddisfatte della scelta che hanno fatto, quindi di dedicarsi poi ai figli, oppure se viene vissuto il tutto sempre come una limitazione.
Ma normalmente quando si parla, e anche nelle storie che abbiamo un po' raccontato sul nostro sito, uno delle parole più utilizzate è il termine rinuncia, ma non solo in senso negativo, può essere proprio anche normalmente una necessità. All'inizio voi parlavate anche del salary gap, quindi della differenza, sì, salariale tra uomini e donne, incide tantissimo anche nella scelta delle donne, diciamo, di farsi loro poi carico e di rinunciare anche alla loro attività professionale, ma il pensiero della mamma di Leonardo Manera è piuttosto diffuso anche oggi, quindi nel senso che uno poi verifica quanto costerebbe l'asilo nido, quanto potrebbe costare una babysitter, e alla fine, non, come si dice spesso, ed è una frase che abbiamo sentito tante volte, non ne vale la pena, perché esatto, poi c'è un problema di sostegno economico.
Poi magari uno una persona lo fa all'inizio pensando che non sia una grande rinuncia, fa i calcoli che lei ci sta dicendo, molto molto pragmatici, poi magari dopo un po' di anni si rende conto che però ha dovuto rinunciare a qualcosa, magari inizialmente lo si fa con entusiasmo e poi nella vita le sensazioni cambiano, ma ormai una persona è uscita dal mercato del lavoro e fa fatica ad entrare e,
esatto,
e subentra un po' di scoramento, ecco. Per concludere, questo rapporto di Save the Children è disponibile per chi lo volesse vedere sul vostro sito?
Sì, assolutamente, lo trovate sul nostro sito, è un rapporto che noi proviamo a far vivere anche nel resto dell'anno, perché sono dati sulle quali ovviamente facciamo poi anche delle proposte, interloquiamo poi rispetto anche a quello che noi abbiamo recepito e sui dati che abbiamo avuto e anche sulle osservazioni e sul ragionamento che viene fatto, proviamo poi anche a fare delle proposte.
Bene, lo trovate dunque savethechildren.it. Grazie Giorgio D'Enrico, grazie direttrice delle relazioni istituzionali per Save the Children. Allora, caro Leonardo, andiamo un attimo in pubblicità, però ti sento rinfrancato. A proposito, con tuo figlio ti aiuta, no, fa la spesa.
Sì, mio figlio, ecco, devo ringraziare mio figlio Beniamino, bravo.
Vedi? Bravo.
Mi sta, gli ho chiesto di stare con me tutta la settimana e lui mi sta aiutando,
ma che
in
bello,
tutto,
ma
devo
vedi,
dire.
Ma vedi.
Bravo Beniamino, ha fatto
badante.
Bene a fare un figlio, bravo. A qualcosa è servito.
No, ma sei veramente,
questo è il motivo per cui fare i figli,
terribile,
farsi aiutare quando hai delle difficoltà fisiche, anche di deambulazione. Bravo Beniamino, ho fatto bene a procrearti.
Sei orgoglioso di aver fatto un figlio,
sì,
finalmente.
Sì, 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 così mi serve.
Ma sei,
bisogna fare figli solo se servono a qualcosa, altrimenti no.
Andiamo un attimo in pubblicità, cioè, va.
Nessuno. 100 Milan.
Ciao Manera, bentornato. Buona ripresa. E adesso le iniezioni di eparina, chi te le fa?
La nostra amica, tua amica che...
No, l'eparina me la faccio da solo.
Ma no, ma scusa, ti voleva venire a Riva del Garda, stavolta non ho sbagliato con te. Insomma, si offre per l'eparina.
Dovrò andare avanti un mese con l'eparina, quindi c'è tempo, insomma, un mese di iniezioni nella pancia.
Manera, ma cosa piagnucoli per un intervento al ginocchio? Ma lascia perdere, mi signor, fatirò.
Milan, i normali sono noiosi, quindi avanti tutta.
Incipit di Rosso Malpelo, Bergamo. Era cattivo perché era rosso e era rosso perché era cattivo.
Caro Milan, lei prima di fare un'intervista a Vannacci deve crescere, crescere e diventare obiettivo e intelligente, cosa che non lo è. E lo dimostra sempre, sempre.
Comunque sono un 80, più di così crescere. Adesso, cioè,
ma sai chi me l'ha scritto, su, se non sbaglio, su Facebook un ascoltatore della radio? Mi ha detto questo ascoltatore. Dice: Milan dice sempre che un buon giornalista deve intervistare chiunque, che lui, se potesse, se avesse potuto, avrebbe intervistato anche Hitler, perché bisogna intervistare tutti.
Certo.
Però dice: non vuole assolutamente intervistare Vannacci. E come voglio, si spiega questa incoerenza? Questo no. Mi ha scritto l'ascoltatore.
Allora, ci sono due fasi. Prima, adesso siamo in campagna elettorale, quindi insomma c'è da par condicio, poi c'è Simone Spezia che si occupa di politica dei candidati. Prima l'ho spiegato, cioè ho detto ha tanti megafoni ovunque, in TV, eccetera, siccome lo ripeto nelle sue idee omofobo e razzista, non voglio dare spazio, come dire. Ma lui come ad altri, nel senso non è che
comunque,
sono scelte comunque.
Vannacci gioca secondo me sull'etimo di normale. Ma e sì, poi sul significato che ha assunto nel senso comune, che è un po' diverso.
Non
no?
È che poi normale confonde normale con maggioritario dal punto di vista statistico. Sì. Non è che è una cosa che è statisticamente più numerosa, è normale. No, sono proprio. È proprio
per esempio dal punto di vista, non so, culinario. A me piace il pan grattato magari con l'aceto balsamico. Non è maggioritario.
No, ma non sei però, normale.
Però mi sento ugualmente normale, o no?
Ma in questo caso si dice ma non sei normale, ma nel senso proprio con disprezzo.
Ma come non sono normale?
Ma non sei normale.
Non sono normale perché mangi il pan grattato con l'aceto balsamico.
Ma non sei normale.
Non sarà una scelta maggioritaria, però mi sento normale anch'io, o no?
Insomma, adesso. Va bene, dai, vogliamo parlare invece di quello che succede quando si dice la sicurezza nelle nostre città. Allora, a Milano sono stati due giorni sinceramente molto tesi, prima con il grave ferimento di Cristian Di Martino, vice ispettore della Polizia di Stato, che dicono sia fuori pericolo, e questa è una buona notizia. Certo, è stato ferito duramente, ha perso anche un rene ed è ancora comunque in gravi condizioni. Due giorni dopo c'è stato un colpo di pistola sparato da un agente di polizia nei confronti di un egiziano, credo, che era molto aggressivo e sotto effetto di droga alla stazione centrale di Milano. Allora voglio salutare Vincenzo Annunziata, che è il segretario nazionale del SIULP, uno dei sindacati di polizia. Buongiorno Annunziata. Grazie di essere qui.
Buongiorno a lei, grazie dell'invito.
Allora, io partirei da questo, perché un conto sono i crimini, un conto è la percezione, va sempre detto. Io ho avuto modo di parlare con alcuni fonti, amici, a Questura, a Milano, che lavorano e dicono: guardate che però 10 anni fa, anche alla centrale di Milano, era molto peggio dal punto di vista del numero di chiamate, degli accoltellamenti, delle risse, eccetera. Vogliamo parlare da qui, Annunziata, non si vuole sminuire la gravità degli episodi, per carità.
Guardi, quello che è accaduto a Milano sicuramente di una gravità inaudita, ma oltre a sottolineare questa situazione esecrabile, quello che è accaduto, bisogna anche sottolineare che spesso la politica introduce il meccanismo della sicurezza come elemento di campagna elettorale. Noi diciamo che al di là delle varie opinioni politiche ci dobbiamo spogliare dalle ideologie e andare a fotografare che esiste ormai un concetto generale di immunità, dove chiunque decide di colpire un medico, un poliziotto, un insegnante, ha quasi la certezza di non pagar nulla sotto il profilo sanzionatorio. E quindi proprio noi come SIULP proponemmo una raccolta firma per introdurre un reato specifico a tutela degli operatori dei lavori d'aiuto, degli helping professional, perché è non più immaginabile che in una moderna democrazia coloro che lavorano per la sicurezza di tutti, per salvare una vita come quello che il lavoro che svolge un medico, deve rischiare la propria vita perché esistono delle sacche di criminalità dove, anche in virtù di una politica di edilizia carceraria, ormai sono saturi e chiunque non ha una sanzione penale superiore a un certo numero editale di anni fondamentalmente si ritrova dopo poco tempo di nuovo in giro.
Ma guardi, lo sa bene meglio di noi, addirittura chi ha nel caso di stranieri irregolari, chi ha i provvedimenti d'espulsione si ritrovano in Italia, perché i provvedimenti d'espulsione poi non vengono eseguiti, sono dei pezzi di carta che rimangono assolutamente, come dire, appunto sulla carta.
Se, al di là dei provvedimenti di espulsione, se lei considera quello che è accaduto il secondo caso di Milano, dove sì, uno straniero era stato denunciato e quindi stava uscendo dal commissariato, quello è il tipico comportamento e la gravosità delle responsabilità che cadono su un operatore di polizia. Un poliziotto deve comprendere, valutare, fronteggiare, rischiare, riflettere, osare e decidere tutto questo in una frazione di secondo, e se va bene ci troviamo tra virgolette imputati in un processo, se va male con una lama confiscata nella schiena. Quello che vogliamo sottolineare è che bisogna ormai mettere un punto a questo tipo di deriva democratica, perché incide sulla sicurezza ma incide anche sull'economia generale del paese, dove in uno stato sicuro e democratico sicuramente ci saranno degli investimenti. Uno stato insicuro determinerà la fuga degli investimenti, il calo del lavoro e quindi un aumento di manodopera potenziale per la criminalità.
Sì. Però detto così è sicuramente condivisibile, però qual è la strada da seguire?
La strada che il legislatore, il Parlamento, deve adottare provvedimenti a tutela delle forze dell'ordine, a tutela dei lavoratori che ogni giorno con la loro professione si mettono a disposizione dei cittadini, fare una seria politica di edilizia carceraria, perché non è possibile più immaginare che al di là del numero che fotografano il livello dei carcerati oltre i quali non è più possibile arrestare nessuno, ma adottare misure alternative, una politica che si assuma la responsabilità di dire in maniera chiara che chi tocca un poliziotto paga una sanzione. Sì. Mi creda, noi non chiediamo limiti edittali massimi, noi non chiediamo 1000 anni, noi chiediamo il minimo che tutti sappiano che chi svolge un lavoro come il nostro lo facciamo anche a salvaguardia della democrazia, sì, e delle istituzioni lei, democraticamente elette.
Sì, giustamente dice i poliziotti, perché parla come sindacalista dei poliziotti, ma anche lavoratori tipo i medici,
sì,
infermieri, quelli,
medici,
vediamo,
gli insegnanti.
Insegnanti, no. Certo. Un'ultima domanda riguarda il taser, questa pistola, sì, insomma, c'è, sì, stata tanta polemica. Allora, il taser in Italia in questi due frangenti non ha funzionato, perché spara tecnicamente due dardi, uno dei quali però, sì, no, si è fermato in un caso sulla cintura e quindi non si è chiuso il circuito elettrico, sì, e di fatto non ha funzionato. In America per esempio pare che sparino fino a 10 dardi, cioè è impossibile che uno colpito da un taser non sì, sia fermato.
Guardi, questo rientra nella statistica, sempre parlando di numeri che ci aiutano a definire la situazione. Oggi con il taser, che è uno strumento non così invasivo, il solo farlo vedere nella stragrande maggioranza dei casi arresta la furia della persona nei cui confronti, sì, è diretto questo click. Sono i casi statistici dove probabilmente non è andato a buon fine il ricongiungimento dei due dardi e quindi non ha funzionato, e in quel caso si è avuta una situazione di difficile gestione, con un ferito molto grave nella Polizia di Stato e quindi nelle forze dell'ordine, un giovanissimo, una delle migliori facce della nostra Repubblica, che ha rischiato e rischia ancora adesso tra la vita e la morte. È chiaro che in America c'è una legislazione diversa, sì, da quella italiana. È stato scelto un taser che ha delle funzionalità che probabilmente sono diverse dalla gittata di quelle degli Stati Uniti, ma tutto è legato sempre ad una volontà legislativa. Il legislatore ha la potestà di decidere e tutto il resto,
no, tutto per carità, io dico della legalità. Se viene data in dotazione questo tipo di arma, che funzioni nella maniera più efficace possibile, altrimenti si rischiano casi come questi. Annunziata, noi la dobbiamo salutare e la ringraziamo, ripeto, Vincenzo Annunziata, il segretario nazionale del SIULP, uno dei sindacati di polizia. Andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Beh, i Dead Kennedys, tanta roba in radio, soprattutto su Radio 24.
Che maniera ha una mentalità da società agricola medievale, dove si facevano i figli per aiutare nei campi. Bravo Manera, bravo. I figli a questo servono, devono essere utilizzati come schiavi.
Giusto, condivido.
Oh, sapevo. Allora, ci ha chiamato o richiamato Fortunato dalla provincia di Bergamo. Ti ricordi che doveva fare un intervento con te? Cioè con te, nel senso, lo tuo stesso giorno? Non ricordi?
No, non Fortunato, ricordo, però sentiamo.
Fortunato, sì, buongiorno. Ecco.
Buongiorno, sono il conduttore.
No, non sentiamo bene, però dov'è il cellulare? Metta bene.
Pronto?
Sì, sente. Prego.
Sono il commilitone di Manera.
Esatto. Sì, che... buongiorno.
Sei ricordato Manera. Bene. Com'è andata l'operazione?
Ecco. È andato tutto bene.
Bene.
E devo ringraziare l'equipe che mi ha operato.
Bene.
Del professor Micheli.
Vabbè.
E soprattutto l'esperienza che ho vissuto, perché non ho mai fatto l'operazione, non ho mai fatto l'anestesia. E quindi la mia preoccupazione era fondata. E vi devo ringraziare per il sostegno che mi avete dato, lei in particolare, ma anche Manera, una sorta di condivisione che mi ha fatto, mi è stata molto utile.
Ma ci mancherebbe.
Che operazione doveva fare, che non ricordo?
Era urologica, per un calcolo
di un centimetro. Sì, di un centimetro.
E l'hanno lasciato il calcolo? Ce l'ha adesso in ricordo? No. L'ha messo in una boccetta sotto spirito?
È stato distrutto. Bombardato con laser.
Ah, ecco.
Sono violenti questi medici.
Guardi, però, Fortunato, rimanga lì, perché ci ha chiamato anche Bruno, anestesista, che non vorrebbe mai e poi mai e poi mai avere Leonardo Manera come cliente, mettiamola così. Bruno, dottor Bruno, buongiorno.
Buongiorno. Presente, buongiorno.
Eccoci qui. Ma perché Manera si lamenta di questa anestesia?
No, non mi lamento, l'anestesia è perfetta, no. È il risveglio della gamba che è stato in pezzi, che è una cosa abbastanza inquietante se non lo sai prima come funziona.
È a causa della sua amigdala ipertrofica.
Ecco.
Esatto, ecco. Sono d'accordo con lei. L'amigdala che prende il sopravvento e crea questo stato di ansia.
Perché esatto, c'è? Esatto. Perché? Però c'è da dire che i pazienti tipo Manera rappresentano una delle cause dello sfacelo della sanità.
Ma
come?
Ma non è vero, ma perché?
Ma certo, perché crei uno stress psicofisico sul lavoro a migliaia di persone, lo dica Bruno.
Esatto, lo dico, lo confermo, anche perché chissà quanti pazienti che in questo momento stanno ascoltando la trasmissione mi troverò poi sul letto operatorio e mi diranno: ma Manera aveva paura, mi diceva tutto questo.
Certo.
E io dovrò spendere ulteriori parole, fatiche, dopo tutto il percorso che fanno i pazienti per arrivare sul letto operatorio, per cercare di farle capire che la loro amigdala non è quella di
Manera, giusto.
Basterebbe risolvere tutto mettendo uno psicologo accanto al lettino, 10, un'equipe al momento del risveglio per spiegare come funziona tutto e per dare un supporto psicologico.
Ma io non posso credere che il mio collega o la mia collega che le ha fatto l'anestesia loco regionale non le abbia spiegato per bene che cosa succedeva prima, durante e dopo.
Ma glielo deve spiegare per Manera.
Non se lo ricorda.
Ma glielo deve spiegare almeno 15 volte e poi con un supporto di 10 psicologi. Capisce?
Quindi il problema non è solo l'amigdala, è anche la corteccia, perché
state denigrando da ogni punto di vista, questo dispiace anche umanamente. Ad ogni modo, insomma, converrà con me che le anestesie, il momento del risveglio, a parte quella totale generale, è sempre complicato, no? Ci si interroga sempre sulla funzionalità.
Questo è chiaro, questo è ovvio, noi lo sappiamo e difatti lo spieghiamo in maniera il più possibile chiara e comprensibile ai nostri pazienti.
E poi però,
chiaramente cioè io ho anche provato, sono stato paziente anch'io a mia volta e devo dire che gradisco assolutamente l'anestesia loco regionale rispetto all'anestesia generale.
Vedi?
Che perlomeno tante volte presuppone anche risvegli agitati con pazienti dissociati e che sono di più difficile gestione.
Quindi meglio così.
Secondo
meglio
me
così.
Voi dovreste sempre solo rassicurare. Dire anche quando si sta per fare un'operazione, che io chiedo sempre: ma c'è qualche rischio? Cioè, di solito i medici rispondono: beh, sì, può succedere. Il medico onesto non va bene.
Fermati, che dobbiamo fermarci. No, ringraziamo Bruno da Sondrio e Fortunato dalla provincia di Bergamo, ma dobbiamo andare al giornale radio.
L'Enoteca è bellissima, Pino.
Enoteca. Pinoteca.
Immagino venderai anche online.
Ma ovvio.
E il sito? Pinoteca.no!
Il nome del tuo sito è su Aruba Domini. Prendilo prima che sia troppo tardi. Su Aruba.it.
Puoi seguire i grandi chef, le più famose pop star, i più noti influencer. O puoi seguire la libertà. Nuova Jeep Avenger iHybrid for Freedom Followers.
Nuova tecnologia iHybrid con cambio automatico, Select Terrain e infotainment da 10 pollici. Nuova Jeep Avenger, benzina ibrida ed elettrica, tutte alla stessa rata con incentivi Jeep. Prova la nuova iHybrid sabato 18 e domenica 19. Info su jeepofficial.it.
SPS Italia, la fiera dell'automazione e del digitale. Le tecnologie più innovative per l'industria intelligente e sostenibile. La parola a Massimiliano Galli, Head of Motion Control di Siemens Digital Industries in Italia.
Quest'anno la partecipazione di Siemens SPS Italia nasce sotto il motto Go Digital, Become Sustainable, per ribadire il nostro ruolo di leader e di partner nel percorso di trasformazione digitale e sostenibile delle imprese italiane. Con una serie di soluzioni pronte per rispondere al recente piano Transizione 5.0, ci troverete protagonisti nel padiglione 5. Solo per citare alcuni highlights, chiave nel nostro ecosistema Siemens Accelerator, si parlerà di Digital Drivetrain, di Edge Computing e del nuovo Industrial Copilot sviluppato in collaborazione con Microsoft.
Automazione avanzata, robotica e meccatronica, digital and software, intelligenza artificiale, additive manufacturing. SPS Italia, Fiere di Parma, dal 28 al 30 maggio. Info e registrazioni su spsitalia.it.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Vabbè ragazzi, capisco tutto, ma ha fatto un menisco, non ha fatto un trapianto di cuore, mamma mia, che sarà mai?
Buongiorno Manero, visto che tra un paio di settimane sarai a fare uno spettacolo nel mio paese, a Sant'Agata Bolognese, ho visto che sarai come dire, l'avanguardia di Joe Squillo, ma Joe Squillo c'è ancora, vabbè. Comunque voglio solo dirti che nel caso tu abbia bisogno di qualunque cosa, io mi rendo disponibile a, non so, a spostarti su una carrozzina nel caso tu abbia ancora dolore al ginocchio, passarti delle carte nel caso tu sia in difficoltà. Io ci sono, se hai bisogno basta che mi chiami. Ciao!
Sì, dov'è che devi andare?
Ma non so, io sul calendario ho segnato Bologna, ma Bologna. Mi dicono Sant'Agata Bolognese, che deve essere lì vicino, credo. Sì. Penso che non sarà troppo distante da Bologna, Sant'Agata Bolognese, cosa dici?
No, non lo so, adesso non so bene la geografia. No, ricordati che invece giovedì dobbiamo andare a Bergamo, io e te. Giovedì siamo
io,
a Bergamo.
Sì, devi passarmi a prendere perché io ho le stampelle, ovviamente.
Sì,
quindi
sì, sì, va bene, va bene.
Non posso adesso guidare.
No, no, non
anche
ti preoccupare.
Anche se io adesso ho questo problema.
No, anche se cosa vorresti guidare? No, no, no.
No, ti spiego il problema che ho. Allora, la mia macchina si è rotta.
Fai
non
guidare
è più riparabile.
Beniamino.
No, ci ho pensato.
Suggerisce il cardinale Espoli.
Allora, scusa, io, se io ho un'auto col cambio automatico, quindi sì, non uso il piede sinistro, non uso la gamba sinistra. Vabbè, per però guidare. Ma mi chiedevo, secondo te potrei noleggiare un'auto col cambio automatico anche se ho le stampelle e guidare? Ma soprattutto me la danno in un autonoleggio un'auto se io mi presento con le stampelle?
Non lo so, forse
se c'è qualche autonoleggiatore ci dia una risposta. Io la gamba sinistra non la uso,
non la
perché
usa
il cambio automatico non si usa. Autonoleggiatore, mi dareste una macchina se arrivo con le stampelle? Una macchina col cambio automatico, ovviamente.
Se no, Beniamino. Ah no, non può. Non... Vabbè, ma tu.
Ma sì,
può.
Dimmi.
Può guidare lo stesso. Tu hai un monologo pronto? Avrai avuto
sì,
del tempo libero?
Certo, sì, infatti lo scrivo anche lunghino.
Ah, va bene, prego, allora.
A che ora chiudiamo, scusa?
Ma che chiudiamo? Abbiamo appena iniziato la seconda ora.
Sì, ma siccome dura 50 minuti questo monologo, volevo sapere se c'è tempo per farlo.
Sì, vabbè, ma saltiamo la borsa, dai, vai.
Dai tempi di Tangentopoli, io allora avevo più o meno 25 anni, sento sempre parlare delle stesse cose, cioè giustizia, orologeria, presunzione di innocenza fino al giudizio definitivo, avviso di garanzia che non significa o non dovrebbe significare colpevolezza e così via. Tutte cose che abbiamo già sentito e che continuiamo a sentire anche adesso, anche per quanto riguarda gli indagati della Liguria, Toti e i suoi collaboratori. Quando si parla di giustizia e orologeria si dice che i provvedimenti giudiziari arrivano sempre in prossimità delle elezioni, ma d'altra parte in Italia si vota sempre tutti gli anni, allora come si può fare? Una soluzione potrebbe essere sospendere le elezioni a tempo indeterminato, così poi non si potrebbe più parlare di giustizia e orologeria. Si smette di votare fino a quando non c'è più nessun tipo di fascicolo nelle procure e poi si può procedere con le elezioni. Servono 10, 15, 20, 50 anni, non importa. Così ci toglieremmo di dosso questo tormentone delle elezioni a orologeria, però in questo modo si darebbe troppo potere ai magistrati e quindi di volta in volta andrebbero sorteggiati a caso tra la società civile senza competenze giuridiche specifiche, insomma tipi da bar che dovrebbero decidere secondo il buon senso comune. Poi si dice, per quanto riguarda il caso Toti, ci sono stati 4 anni e si arriva proprio adesso a emettere il provvedimento. Sì, ma i fascicoli sono composti da migliaia di pagine e immagino che solo per leggerli tutti ci voglia molto tempo. Lo dico io che quando leggo un libro procedo di solito con la media di 1-2 pagine a sera. Immaginando un libro di 8.000 pagine mi ci vorrebbero più o meno 20 anni. Probabilmente i magistrati sono più veloci di me, ma il problema c'è. La soluzione allora potrebbe essere fare fascicoli di poche pagine, 5, 6, fascicoli malfatti, superficiali, solo con le indicazioni principali, poi si vede se emettere o no l'avviso di garanzia, ma senza andare troppo a indagare in profondità, così il tutto si potrebbe risolvere in pochi giorni. Avvisi di garanzia basati su indicazioni brevi e lacunose. Però a questo punto si pone il problema dell'avviso di garanzia, che non deve diventare una condanna a priori. Anche questa questione la sento da decenni. Quando un politico riceve un avviso di garanzia, immediatamente molti pensano che dovrebbe dimettersi, anche se non è ancora provata la sua colpevolezza. E allora qual è la soluzione? Quale potrebbe essere? Beh, il politico che riceve un avviso di garanzia o anche un provvedimento restrittivo, direi che potrebbe sì essere obbligato immediatamente a dimettersi, ma in cambio gli si potrebbe dare uno show in prima serata sulla Rai per permettergli di difendersi al meglio anche di fronte all'opinione pubblica. Il politico, qualsiasi politico riceve un avviso di garanzia, beh, si deve immediatamente dimettere, però in cambio, ad esempio, va a condurre Affari Tuoi su Rai 1, dove tra una telefonata del dottore e l'altra, mentre il pubblico grida 0-0-0, può argomentare le ragioni alla sua innocenza. Non so, magari le mie sono soluzioni irrealizzabili. Le riassumo. Sospensione delle elezioni a tempo indeterminato quando arriva un avviso di garanzia a qualsiasi politico. Magistrati senza competenze giuridiche, ma estratti tra il popolo. Fascicoli giudiziari brevi e lacunosi, massimo 5-6 pagine, in attesa di approfondimento processuale e dimissioni immediate per il politico indagato in cambio della conduzione di uno show televisivo. Dopo queste mie proposte sono pronto a candidarmi come prossimo ministro della giustizia. Durerei poco, forse, ma almeno avrei proposto le soluzioni originali.
Bene, dai, è stato un finale un po'...
tronco.
Tronco, finale tronco.
Ma perché c'è Carlo Salvatore che non è mai pronto?
Vabbè.
Oggi c'è Carlo Salvatore, regia, il pigro.
Il pigro. Molto bene, è un po' come il tuo polpaccio, fa fatica a svegliare.
Adesso sono preoccupato per questo stiramento che ho. È tutta una cosa che si trascina sempre una dopo l'altra. È questo che mi lascia perplesso.
Ma ragazzi, ma 80 anni che cosa? Cosa sarai 80 anni? Io porca miseria. Ma.
Da tutto questo posso dedurre che le cose non si risolvono mai in modo definitivo.
No. Ha un'anestesia, segue uno stiramento segue una macchina.
Ha sempre
che non
degli
verrà...
strascichi, che molto è il contrario bene. Di quello che desidereremmo tutti noi. Le cose che iniziano e finiscono.
Sì. Comunque, Sant'Agata Bolognese, mi dicono essere a 40 km circa da Bologna e a 30 da Modena, quindi forse sei più vicino a Modena, anzi no, senza forse, secondo il nostro ascoltatore.
Deve vedere, perché se è sull'Appennino bolognese diventa, modenese diventa scomodo da raggiungere.
Qualcuno
però
dice a 20 minuti di macchina, non proprio vicino, 20 minuti,
ma da
40
Milano?
Km, ma no, da Bologna.
Da Milano 20 minuti, se vado veloce però forse.
No, infatti. Comunque, allora, giustamente, dove a Bergamo? Adesso Daniela ti diamo le informazioni dopo il traffico, dopo il traffico!
Uno, nessuno, 100 Milan.
Scusa Leonardo, se vai a Sant'Agata, bolognese non legge una Lamborghini, no?
Ah, giusto, è sete.
Sete della Lamborghini. Never mind all the words unspoken, all the promises that were broken. Soon enough they'll be gone. Gone. Eating nothing but good. All the handshake. Gotta leave them behind. Dark memories. All the bruises you show. Watch it, 'cause soon they'll be gone. So hold on, my friend. Stop crying, just know that you can. Don't hold back again. Hold on for a minute. Hold on in a minute. The race.
Bellissimo il nuovo complottismo di Manera. Le elezioni a orologeria.
Ma detto le azioni.
Giovedì, ricordiamo, giovedì 16 alle 19 saremo al Centro Congressi Giovanni XXIII a Bergamo. Caro Leonardo,
ma fare cosa? Poi sai che non ho capito perché
adesso
non
te
è...
lo spiego. Celebreremo i 60 anni del Clan 2, lo sci club, il Foppolo. Tra l'altro è una iniziativa anche a sostegno dell'associazione che presiedo, Wondi sono io, quindi ti devi
quindi
presentare.
Per te, no, pro domo tua.
No, non è pro domo mia, è per il Clan 2, per la cultura.
Scusa, è uno sci club, perché per la cultura? Per lo sport, casomai?
Sì, per la cultura Wondi sono io, per lo sport il Clan 2. È lo sci club di Sofia Goggia.
Utile per te, io che ho le stampelle, che sono ancora convalescente, devo venire a fare una cosa solo pro domo tua, ma io non
detta
mi presento.
Così, detta così, è brutta detta così.
È la verità.
È brutta detta così. È una cosa
non mi presento. Se vuoi ti lascio una stampella, ma non vengo. No.
Porto una stampella sul palco. Sì. Giovedì alle 19 venite al centro congressi.
Alle 19?
Sì, alle 19. Sì, sì. Alle 19.
Non lo sapevo. E come mai quell'ora anomala?
Ti manda a letto presto. Alle 19.
E cosa dobbiamo fare? Boh, vedremo.
Vabbè, allora c'è Maurizio Bianconi. Maurizio, avvocato. Avvocato.
Buongiorno.
Domandone
tutti voi.
Secca. Visto, domandone secco, visto che Leonardo Manera ne ha parlato del suo monologo. Ma sì. Toti si dovrebbe dimettere secondo diciamo i canoni della giustizia e secondo i canoni della politica? Facci due risposte diverse. Beh, della giustizia no. Della giustizia.
Non si dovrebbe dimettere, per la giustizia non sicuramente.
Certo.
Siamo ancora al caro babbo, qui insomma siamo lontani da qualsiasi ipotesi di condanna definitiva, quindi
no.
E anche per la politica no, perché se no si conforterebbe l'andazzo che ormai c'è in Italia, che appena c'è un leggero sommovimento, elezioni prossime o instabilità, la storia ci dice che puntualmente scoppia un terremoto giudiziario.
Ma questo è il monologo di Manera, Leonardo interviene.
Però d'altra parte le elezioni, ci sono sempre le elezioni.
D'altra parte si vota ogni tre mesi esattamente.
No, tre mesi no, però sì, ogni anno un po'. No.
Ogni anno c'è qualcosa.
Sta attento. Se te fai caso, non c'è nessun governo dal 92 ad oggi che abbia avuto la fine traumatica che ha avuto, se non per l'intervento della magistratura. Te ne ricordo uno che non è di destra. Ti ricordi quando Mastella si dimise da ministro
della giustizia?
E era un pubblico ministero, mi pare, di Santa Maria Capua Vetere. Per dirti che questo vale sia dall'una che dall'altra parte.
Sì,
che
però
non ci sono,
è anche vero, è anche vero, come dice Manera, che si vota ogni anno o le comunali o le regionali o le...
No, sì, ma ci sono alcune topiche che sono importanti. Sì. Se per esempio in Sardegna si vota a un mese dalle elezioni, in Sardegna si manda un avviso di garanzia al presidente uscente che è in competizione per rientrare.
Una coincidenza
è un po', sì, ma io ho preso quella perché si capisce meglio, però anche l'andazzo che sta succedendo in Puglia è un andazzo che non colpisce a destra, colpisce a sinistra,
ma certo.
È un remoto. Cioè, non negare questa coincidenza sarebbe, come dire, una negazione della verità storica. Non poi cosa muove tutto questo, da cosa sia causato, eccetera. Non è vero poi che si vota ogni tre mesi come dicono quelli con una fascia.
No, una volta all'anno c'è sempre qualche elezione importante,
una volta all'anno si fa per dire, perché poi a seconda che importanza gli si dà, Manera, perché queste sono elezioni europee, elezioni europee di un certo peso, perché erroneamente, ma pure l'hanno fatto i nostri capi popolo, perché non sono più neanche capi partito ormai, sono tutti capi popolo, hanno dato un'importanza nazionale ridicola e molto anticostituzionale a queste elezioni. Io, il mio è più lungo del tuo.
Ricordiamoci anche di una cosa, no? Rispondo a un ascoltatore che scrive: per summa oro invece hanno chiesto le dimissioni e manco indagato. Vabbè, ma è chiaro che poi in politica si chiede, si è garantisti quando conviene e si è devo dire Bianconi invece è sempre
garantista. C'è il garantismo alla carta.
Bianconi invece è garantista.
Però,
tutto tondo,
per esempio, nel caso di Toti esistono delle ragioni, come dicono in molti, di opportunità politica alla luce delle intercettazioni che dovrebbero indurlo alle dimissioni? Anche magari senza rilevanza penale.
Ricordiamo che in Portogallo c'è il famoso caso del premier che si è dimesso e poi era un caso di omonimia.
Infatti, io non vedo perché se in Portogallo si fa una puttanata si debba fare anche in Italia. Cioè, non c'è nessuna legge che prevede questa omologazione. Cerchiamo di rimanere alle nostre cose. Le nostre cose ti dicono che le cose di giustizia, la verità di giustizia, passa sempre dopo molto tempo, e ci sono stati dei politici rovinati per questo. Ti ricordo per tutti il poi morto del Turco in Abruzzo. Ci sono un sacco di esempi di gente che ha visto il sindaco di Lodi, che era di sinistra anche lui. Cioè, ti porto un sacco di esempi per dire che i tempi della politica non vanno d'accordo con quelli della giustizia. Quindi, e interferire sulla, come posso dire, sull'andazzo politico, portando come fardello a carico della politica le intercettazioni telefoniche, le anticipazioni di stampa, l'avviso di ricordo, garanzia, cioè quello che si manda a casa di uno e dice: guarda, c'è, che sto indagando, ti puoi difendere, invece guarda, ti sto indagando e sono in attesa di sputtanarti.
Però,
questo vuol dire,
caro avvocato, c'è una frase oggi nell'articolo di Giuseppe Guastella che prelude a un tema più importante, cioè il finanziamento della politica. La politica costa, e a un certo punto Guastella scrive: dalle intercettazioni sembrerebbe che, insomma, che Toti, Spinelli, insomma il finanziamento di Spinelli a Toti potrebbe essere tutto regolare, eccetera, ma i due sembrano non rendersi conto che un finanziamento regolare in cambio di un provvedimento è comunque una tangente. Questo, no? Dal punto di vista, cioè,
qui lo sai quanto
io ti finanzio
lunga
una io ti finanzio una fondazione, sto facendo un caso, dopo un mese in consiglio regionale passa una delibera che favorisce chi ha finanziato una fondazione. Tutto regolare, tutto fatturato, ma è tutto regolare?
Allora, intanto ti ricordo un dato storico, e questa è una delle mie medaglie da parlamentare che ho nel petto insieme a Ugo Sposetti, oggi custode della memoria del Partito Comunista Italiano, mio buonissimo amico, perché siamo stati gli unici due in Parlamento che ci siamo opposti e ci abbiamo messo la faccia contro il mondo all'abolizione del finanziamento pubblico dei partiti. Perché la fine del finanziamento pubblico dei partiti ha causato l'ebollizione, posso dire così, del finanziamento privato. E il finanziamento privato è sempre peloso, specialmente quando non ci sono le contesse, come cavolo si chiamava, con Leoni, quella che dette l'appartamento al Movimento Sociale o all'Alleanza Nazionale,
quella di Fini,
perché allora c'era un trasporto ideologico, o come Marchini Alfio che regalò le botteghe oscure al Partito Comunista Italiano.
Cioè, tu dici, se uno, se un privato
oggi
dà dei soldi a un politico,
uno dà dei soldi,
si aspetta
dei
qualcosa.
Non li dà per beneficenza, perché la beneficenza si fa in un altro modo. Si dà o perché attende un comportamento benevolo o perché ha avuto un comportamento benevolo. Quando io ero candidato alle elezioni, che la mia parte sarebbe andata all'opposizione, non mi davano una lira. Quando la mia parte quasi sicuramente avrebbe vinto, a me mi hanno ma perfino finanziato la COP Toscana. Mi è arrivato 22.000 euro dalla COP Toscana.
E che fanno poi? Cioè, poi ti bussavano alla porta, poi ti bussavano alla porta.
No, lo vedi nel conto, no?
No, dico, poi ti dormivano in Parlamento, ti aspettavano e ti dicevano.
No, dopo telefonavano, però... mandavano, guardi che io gli ho dato il finanziamento, mi porta una bella sega. Però
ecco, ma il problema è quello, sapere se comunque il politico che ha ricevuto quel denaro si sente condizionato o no.
Esatto, il problema è di chi li riceve, non di chi li dà. Allora, voi siete tutti cittadini italiani che avete un vostro sindaco, un vostro consigliere di quartiere, qualcosa. L'avete mai sentito dire, oh, t'attento Milan, che io quella cosa lì l'ho fatta, è vicino a casa tua, hai visto, ti ho messo tutti i cosini per la spazzatura, ricordatene quando se vota di darmi qualcosa, che io sono a fare la campagna, quante volte è stato certo. Detto a ciascun italiano questo. Questo è pantografato lo scenario di questo finanziamento privato, equivoco per principio. Non per fatture o per reato, per è equivoco ab origine.
Fermati lì, cioè, che devo andare
un privato dai quattrini a un partito a
si
un
aspetta
politico
qualcosa,
si aspetta
qualcosa.
Qualcosa.
Aspettate
è
che
come
c'è
quando
la
un uomo invita a cena una donna, le offre la cena e poi si aspetta che lei gli dia un bacio. La sostanza è quella.
C'è la borsa e poi rientriamo con Maurizio Bianconi.
Nessuno. 100 Milan.
Welcome to the show. Let everybody know I'm done playing the game. I'll break out of the chains. You better buckle up. I'll pour another cup. This is my poem, so drink it up, my friend.
Let me tell you a tale about life, but the good and the bad, better hold on tight. Who decides what's wrong, what's right? Everything is balanced, everything's light. I got so much on my mind, and I've been awake all night. I'm so pumped, I'm so psyched, it's bigger than me, I'm getting so hyped. Like, oh, let me taste the lows and highs. Oh, let me feel that burning fright. Oh,
ricordiamoci che quando c'era finanziamento pubblico ai partiti mangiavano lo stesso i nostri partiti. Craxi docet.
Ma si può almeno dire che stanno facendo una figura proprio meschina con queste intercettazioni? Al di là di tutto quanto, ma che figura!
Allora, siamo con Maurizio Bianconi. Questa è la canzone che ha vinto l'Eurovision, devo dire, è una bellissima canzone, eh? Viva la Svizzera. Allora.
No, non mi intendo di musica.
No, vabbè. Mi è venuto un esempio. Avete visto forse che Trump, Donald Trump, qualche giorno fa ha chiesto $1 miliardo alle industrie petrolifere in cambio di dire, quando diventerò presidente, grazie anche a voi, vi cambio tutta la, torno alla vecchia politica, basta i regolamenti ambientali, i regolamenti, i cambiamenti climatici, puttanate, faccio. Allora, quella si potrebbe dire, beh, la super mega tangente, però ti chiedo, Bianconi, non c'è, almeno lì è una scelta di politica generale, manifesta, si può criticare o meno, ma manifesta. Non è diverso da un singolo imprenditore che finanzia un partito e ottiene per lui, se così è vero, una concessione in un porto? Cioè, quello è proprio una, quasi un rapporto io a te e te a me.
Allora, l'unico sistema per, poi ti dico di Trump, l'unico sistema per impedire cotesta, che è sempre una benevolenza aspettata, anzi ti voglio dire una cosa per inciso, ripensavo adesso, quando io mi candidai nel 2001 e persi le elezioni dal nipote di Amintore Fanfani, l'avvocato Giuseppe Fanfani, che poi è diventato membro del CSM, eccetera, e io ebbi 20.000 euro di contributo da un imprenditore. Cazzo, dico, porca mattina. Telefono a Beppe, col quale ero un amico, ma te questo qui a me mi ha dato 20.000 euro, anche a me.
Anche a me.
Cioè, ci aveva dato 20.000 euro per uno, così lui non ne sbagliava, capito?
Era sicuro.
Era sicuro di cadere. Cioè, voglio dire, se ci fosse il finanziamento pubblico a tempo di crisi, non c'era il finanziamento pubblico.
Però quanto hanno rubato i partiti. Però quanto hanno rubato, quanto hanno rubato anche i partiti col finanziamento pubblico, si può dire, no?
No, si finanziavano pubblicamente, ma non esisteva il finanziamento pubblico. Si finanziavano perché pigliavo le percentuali sugli appalti. Il finanziamento pubblico è stato messo a seguito di questo, per impedire questo. Per impedire il finanziamento pubblico è conseguente ai casini, perché garantiva un tot a voto e così si impediva, si disse, la corruzione.
Ma scusa, io non ricordo, ma quindi il finanziamento pubblico è successivo a Tangentopoli?
È quello di questa entità, sì.
Di questa entità. Ma non è che sono finite così le inchieste di corruzione.
Quando la signora Merlin fece la legge per chiudere i casini, pensava che finisse la prostituzione. Non è stato esattamente così. Cioè, il problema non è che così si smette, non si smette mai. Solo a una condizione si smette: che si metta un finanziamento pubblico e si vieti qualsiasi finanziamento privato meno che il costo della tessera. Allora si mette un limite, se no il limite non ci sarà. Ma io ho fatto anche il tesoriere del PDL, lo saprò.
Mi ricordo.
Quindi io di questa cosa me ne intendo moltissimo. L'unica cosa da fare è vietare qualsiasi finanziamento. In America è diverso. In America c'è la lista delle lobby, cioè viene da me la fabbrica delle armi e dici: io ti do $1 milione se te mi promuoverai una legge che consente le armi libere. Il candidato prende i soldi e lo dichiara. Cioè, è un test ufficiale. Cioè, la mia signora fa la puttana e io lo scrivo nel giornale. Capito? Ma non è che il fatto che io lo scrivo nel giornale rende legittimo il fatto che un deputato, un senatore, un presidente del consiglio possa prendere i soldi dalla Fiat o dalla Casa delle Armi per fare una legge iniqua. Quindi la evidenziazione del finanziamento privato è un modo molto calvinista e molto ipocrita di difendersi. I privati non devono finanziare la politica.
Ma magari, Maurizio, noi ci dobbiamo fermare, ma ti ringraziamo. Vedremo questa vicenda dell'inchiesta e occupa tutte le prime pagine dei giornali anche oggi, oltre che il monologo di Leonardo Manera. Dai, ci dobbiamo fermare perché è il momento del traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Stevie Wonder. Oggi compleanno, 74 anni del grande Stevie Wonder. Ma noi per continuare la politica vogliamo salutare il ritorno di Elenio Mariotti, la nostra sardina. Buongiorno, signore Elenio, eccoci.
Buongiorno, però voglio dire che oggi non sono qui in veste di sardina.
Ah no?
No, oggi lei ha visto che
sì.
Mi sono un po' reinventato nella vita, no?
Ah no, cioè, ma infatti volevo che lo dicesse lei, mental coach. Mental coach.
Sono diventato un mental coach perché...
Mental coach.
Per quale motivo sono diventato un mental coach? Cioè, perché
ce lo dice.
Girando in piazza tra la gente ho capito che ci sono molte persone che hanno bisogno di capire come affrontare la vita.
Ah, e quindi lei...
E in fondo la vita cos'è?
Ecco le domande delle sardine, sì. Dei mental coach, sì. Prego, cos'è?
Ma io... Cos'è la vita?
Cos'è sì. La vita?
Come una giraffa.
Perché la giraffa?
Se hai il collo lungo riesci a prendere i cereali dalle scaffali in alto senza far cadere tutto.
Sì.
Puoi cambiare una lampadina senza bisogno della scala, puoi anche fare un muro a pallavolo. Con questo non voglio dire che chi fa i bagger a pallavolo vale di meno del muro,
no.
Perché dobbiamo dare dignità anche ai bagger. Direi che l'ideale
sì.
Sarebbe trovare una giraffa che fa il bagger. Penso
ecco,
di essere
sì.
Stato chiaro.
Chiaro, diciamo. Molto. Quindi mental coach.
Mental coach, sì, sono anche pronto a rispondere.
Ah, ecco, sì, perché delle... le domande, giustamente.
Sono già arrivate.
Sì, sì. Guardi, c'è Gigi da Milano che scrive: qual è l'elemento più importante della vita per vivere sereni? Elenio.
Ah, questo è il mio argomento classico, direi il mio cavallo di battaglia, anche se dire battaglia non è mica tanto bello, è violento.
Ah, ecco.
Direi solo che è il mio argomento cavallo.
Dopo la giraffa.
Allora... L'elemento più importante per vivere sereni qual è? Lo dovrebbe sapere.
La salute.
L'educazione.
L'educazione.
Se te sei educato con te stesso e con gli altri, vai a letto sereno. È vero o non è vero?
È vero, può essere vero.
Allora bisogna impegnarsi, lo dico proprio come mental coach, per essere sempre educati. Per esempio, te vai al ristorante, cosa fai?
Ordini.
No.
Chiedi. No.
Cioè, mettiamo anche
sì.
che te proprio vuoi ordinare. Ma non è che aspetti il cameriere che ti porta le cose. Ti
no.
alzi e le vai a prendere da solo.
Dalla cucina.
Cioè, quando alla fine lavi anche i piatti, no? Per essere educato, usando la spugnetta dalla parte morbida. Perché va bene togliere l'unto, ma con educazione.
Sì.
Perché anche l'unto va trattato con dolcezza, perché non esiste sporco impossibile. Se lo tratti con educazione, magari va via da solo anche ringraziandoti.
L'educazione, quindi. Gigi, vogliamo passare ad un'altra domanda?
Sono già faticato, ma rispondo
prego.
Ancora.
Ecco, Antonio da Torino dice, anche lui fa fatica a rapportarsi con gli altri. Come si deve comportare? Sì.
Ma per prima cosa dobbiamo accettare cosa? Che siano tutti diversi.
Sì.
In che senso? C'è chi è nato ad aprile, chi è nato a settembre,
a dicembre.
Chi è nato a maggio.
Io a dicembre.
Esattamente.
Sì.
Qualcuno anche a gennaio l'ha mandato a scuola prima. Ma quello che non dobbiamo mai dimenticare cos'è?
Cos'è?
È un punto su cui mi sento di insistere.
L'educazione?
No. Lo dico con educazione.
Sì.
Voglio insistere sul fatto che le tapparelle sono comode, ma le persiane fanno un'altra figura. E quindi nel rapporto con gli altri dobbiamo dire in cosa crediamo davvero. Per esempio la sensibilità. Se c'è la sensibilità puoi fare tante cose, anche un castello di sabbia, ma senza scavare intorno che cosa? Il fossato.
perché sennò crolla tutto.
Il fossato crea divisioni.
Ah, ecco. Sì, mi ero un po' distratto. Va bene.
Il fossato crea divisione, sì. Castello di sabbia con il ponte abbassato crea unione.
Sì.
Quindi. Perciò insegnate fin dai bambini al mare a fare castello di sabbia come?
Senza fossato.
Bravo.
Ah, ecco.
Col ponte levatoio abbassato. Quindi. Questo crea un ponte verso gli altri fin da bambini.
Ah, ecco.
Hai capito?
Questo sì. Senta, c'è un'altra domanda. Se...
Sì.
Vediamo se...
Sto dando tantissimo oggi.
Maria da Roma, a volte dice, le sembra di fallire in tutto quello che fa. Mental coach. Prego.
Maria. Io ti voglio dire solo una cosa.
Anch'io mi chiamo Maria di secondo nome, quindi ho risposto. Prego.
Quando il parchimetro non prende la monetina...
Ma cos'è?
Basta cambiare moneta. E lo stesso discorso vale per la macchinetta del caffè.
Io mi sto innervosendo.
Sul distributore delle merendine la questione è più complessa, perché a volte scegli lo snack ma rimane incastrato e quindi viene la tentazione di scuoterla per farla cadere.
Allora, dovremmo chiudere. Io mi sto anche un po' innervosendo se legno...
La pulizia dei denti va fatta al massimo ogni 6 mesi. Se non vuoi avere problemi alle gengive.
Sì.
Quindi Maria...
Maria.
Non saprei che altro dirti.
No,
mi sembra
infatti,
di essere stato già fin troppo chiaro.
E legno... Va bene, grazie per questo suo nuovo...
Sono stato chiaro, mi pare, no? Ho dato delle risposte esaustive.
Direi un
esaustive.
Mental coach proprio...
Mi suonano anche al campanello, la saluto
Maria.
Qui.
Grazie, le suonano, grazie. Noi anche la salutiamo e ci troviamo domani alle 9. Era vero il campanello, non pensiate che... Prego.